Questo non diventerà mai un paese moderno, finché non saranno demolite tutte le chiese, finché l'ultimo monaco non sarà cacciato dal convento, finché tutti i calici non verranno fusi per regalare loro ai diseredati. Torniamo a leggere Dove nessuno ti troverà di Alicia Jiménez Bartlett. I due ospiti si guardarono interdetti. Nourrissi tentò di sdrammatizzare. Mi pare difficile, la Spagna è sempre stata profondamente cattolica. Il vecchio giudice lo fulminò con lo sguardo. Non c'è bisogno che venga a dirmelo lei, l'ho constatato personalmente. Per 45 anni sono stato sposato una donna cattolica, apostolica e romana, anche se gallega. Per 45 anni ho osservato tutti i precetti del cattolicesimo, dal primo all'ultimo, sfilato nella processione di Pasqua. Non ho mangiato carne la quaresima, sono andato a messa la domenica nelle feste comandate, ho fatto il presepe a Natale, ho cantato le lodi della Madonna alle feste pastorali, tranne l'ordinazione al sacerdozio mi sono sciroppato tutti i sacramenti. Due anni fa la mia consorte è passata a miglior vita, questo è sicuro, perché sarà salita in cielo per direttissima, e da allora non ho più messo piede in una chiesa. Basta così, fin là e non oltre è arrivata la fede di Don Eusebio Santillana. Mi sono addirittura rivolto al municipio per farmi togliere dalla porta quell'ignobile targa di San Vicente tra gli cannibali, ma niente da fare. Per ragioni che potete facilmente intuire, non mi hanno dato retta e per di più da allora sono mal visto dalle autorità. Ma perché si è soggettato per tanto tempo a quelle imposizioni religiose? Domandò Infante mentre accettava il bicchiere di albagno che il giudice gli offriva. Era un uomo profondamente innamorato, amico mio, questo è il punto. Nulla mi pesava pur veder felice mia moglie. L'aspetto religioso finisce per poca cosa in confronto a tutto quel che ho fatto per lei e di cui non potrò mai perdonarmi. Questa è la triste realtà.
Fare la staffetta.
Sentiamo di nuovo la pastora, che i due protagonisti stanno ancora cercando e non hanno ancora trovato. Sentiamo allora cosa ci racconta lei di persona. Non è più una ragazza, questa volta è andata con il maquis, con i partigiani sulle montagne.
Fare la staffetta per i partigiani mi piaceva, non solo per i soldi che mi davano, ma anche perché mi trattavano bene, come una persona. Cominciavo a conoscere tutto il gruppo che veniva da quelle parti ed erano brave persone. Si parlava e si rideva. Dicevano che si fidavano di me, ed era vero. Mi davano la lista delle cose che volevano e io la portavo al cabanil da Gisbert. Poi loro scendevano a pagare. Al principio era così. Dopo hanno cominciato a dare i soldi a me e lo pagavo io. Le risate quando Gisbert gli dava le scatolette delle razioni per la Guardia Civile. La prima volta i partigiani se la facevano addosso da ridere. Erano salamini e carne in scatola. Sembrava strano, ma come stavano le cose si sapeva. Gisbert abitava vicino alla casermetta e loro scambiavano le scatolette con la farina, con le arance, con le verdure dell'orto. E lui le vendeva ai partigiani. Gisbert era il primo a ridere di questa cosa. Diceva, su, prendete, non sono mica cattive, anche se mi sa che a voi faranno venire mal di pancia. Povero Gisbert, era così un bravo uomo, così lavoratore. Non se lo meritava quello che gli hanno fatto. Dicono che quando l'avevano arrestato lui aveva denunciato tanta gente e per questo ci furono tanti arresti fra i massari di quelle parti. Ma con quello che gli hanno fatto credo che avrei parlato perfino io. Mi viene ancora da piangere quando ci penso, un uomo che non aveva mai fatto male a una mosca, che non aveva mai ammazzato né rubato. Come si fa a essere così cattivi senza umanità? Il peggio fu la fine che gli fecero fare. Lo tenevano in caserma a Morella. E un giorno, quando ormai dovevano avergli cavato tutti i nomi che potevano cavargli, lo portarono alla prigione di La Pobla di Benifassa. Lì andò a trovarlo sua madre, povera donna, e lei, prima di entrare, aveva chiesto alle guardie che cosa volevano fargli. Loro dissero che lo lasciavano libero. La madre entrò tutta contenta, e siccome lo vide che era ridotto male, voleva dirgli qualcosa per farlo contento. A lui piacevano tanti fagioli e allora lei gli disse che gliene preparava una bella fignata per quando tornava a casa, povera donna. Non poteva fare molto altro per suo figlio, ma poi lo portarono al cabanile in camionetta. Volevano farsi dire dove era una certa cosa, forse un nascondiglio segreto che non si trovava. Insomma, per farla breve, arrivarono lì. Lui gli fa vedere quello che vogliono loro, poi lo portano fuori e gli dicono «Va bene, abbiamo finito, puoi andare». Non aveva fatto 10 passi che gli hanno sparato una raffica di mitra nella schiena. È rimasto lì, Francisco Gisbert, quando ormai credeva di essere libero.
Cantavo con los reclusi los grave, los salvochea y los paures, los cropoquí y los trudó.
Tutti gli episodi della guerra civile, anzi del dopoguerra, della resistenza non dichiarata, ufficiosi, ancora più sanguinosi e crudeli, che sono raccontati nel romanzo Dove nessuno ti troverà, quelli che abbiamo letto noi e anche altri che non facciamo in tempo a leggere, sono tutti assolutamente veri, sono eventi storici. La scrittrice Alicia Jiménez Bartle compie l'espediente di farcelo raccontare da questo o da quel personaggio o dalla pastora in persona senza fare noiose digressioni, e mi sembra un espediente che funziona benissimo, senza dimenticarci che comunque sono tutti assolutamente veri questi episodi. Ne vediamo un altro.
Nombre de la morale.
E ancora il giudice Santillana che ce lo racconta ai due protagonisti e indirettamente lo racconta anche a noi. Olivier Herrera era nato in Francia, figlio di spagnoli, ed era venuto qui per arruolarsi nell'esercito repubblicano. Sposò una ragazza di Alcalá de Xivert. Alla fine della guerra fu condannato a 20 anni, ma uscì con l'amnistia nel 43, non essendosi macchiato dei delitti di sangue. Tempo dopo la Guardia Civile venne a sapere, attraverso le delazioni di alcune persone tratte in arresto, che la sua masseria veniva dato aiuto alla guerriglia. La sua casa fu messa sotto sorveglianza e quando fu chiaro che davvero l'Herrera dava ospitalità a 3 partigiani, venne formata una squadra di diverse guardie, 2 commissari di polizia e alcuni civili volontari. L'operazione era a carico del comandante Hernández de los Ríos di Morella. Fu per questo che toccò a me istruire il processo. Tacque, guardò a terra. La voce di Nurissier suonò tranquilla. Successe qualcosa di orribile, lei fu costretta ad assistervi, qualcosa che la tormenta? Mi dica, è passato molto tempo, erano circostanze estreme, non c'è nulla che oggi non si possa dire, parlare le farà bene. I 3 partigiani erano nella casa, ma l'Herrera era andato in paese in bicicletta a comprare dei viveri che potessero portare con sé. Le guardie, appostate di fronte alla masseria, mandarono avanti una donna, uno di quelli che aveva parlato. Lei gridò a partigiani di consegnarsi, ma ormai erano circondati e non avevano scampo. Loro gettarono una granata, tentarono di fuggire approfittando dell'esplosione. Furono mitragliati sul posto, erano 2. Infante era così preso dal racconto del giudice che quando questi faceva una pausa doveva mordersi la lingua per non incitarlo a continuare. Rimaneva il terzo, Deseado era il suo nome di guerra, aveva solo 18 anni, tenta di uscire dalla porta di dietro, ma si accorse che sparavano anche da lì. Allora annunciò da una finestra del primo piano la sua intenzione di consegnarsi e buttò di sotto le armi. Il comandante, che voleva prenderlo vivo, entrò nella casa. Quando lo vide da in cima alle scale, il ragazzo fece esplodere una bomba a mano, saltarono in aria tutti e 2.
Somos esos anarquistas. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.
Ancora la pastora che ci racconta della sua vita tra i partigiani.
Tu cruel destino, mendicar tristezza.
Al campo mi fecero un po' di addestramento. Mi insegnarono a usare il fucile e tutte le cose importanti che dovevo sapere. Mi insegnarono anche che cosa si poteva chiedere ai massari e che cosa no. Potevi dirgli di andare a comprare le cose indispensabili, riso, lenticchie, ceci, fiammiferi, una coperta, cose che non destavano sospetti, ma non bisognava mai mandarli a comprare carta per scrivere, matite, torrone per Natale o capricci, perché queste cose i massari non le comprano mai, e in paese si sarebbero accorti subito che stavano facendo la spesa per noi. E poi mi insegnarono come bisognava fare quando si andava in missione. Intanto un compagno che faceva il barbiere tagliava i capelli. Poi il capo controllava se eri ben vestito, niente scarpe vecchie o camicia sporca. Ci spiegavano che un guerrigliero della Repubblica doveva essere sempre pulito in ordine. Tutto quello che mandavamo a comprare dovevamo pagarlo, se avevamo i soldi, e amici come prima. Poi, quando andavi in missione, ti davano un sacchetto di zucchero e un pezzo di carne secca. Così potevi andare avanti qualche giorno se qualcosa andava storto. Per me non era difficile, è più difficile trovare un agnello che ti è finito nel greggio di un altro. In quel primo campo nessuno parlava di insegnarmi a leggere. Questo sì che per me sarebbe stato difficile. Non mi dicevano niente e non dicevo niente neanch'io, perché sapevo che era troppo presto. Prima dovevo far capire che ero in gamba, che non avevo paura e non scappavo davanti alla prima guardia che vedevo.
Desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente papa, rey y presidente con todo el cortejo inmundo.
Ma anche questa storia, anche questa guerra silenziosa e sanguinosa, prima o poi finisce, come tutto prima o poi finisce. E il modo come finisce ce lo facciamo raccontare dalla Pastore in persona, sempre nel romanzo Dove nessuno ti troverà, meglio come potrei raccontarlo io o raccontarlo qualcun altro. Con l'aiuto di Roby, vi sentiamo ancora la Pastora sull'ultima parte della guerriglia.
Dopo tutti quei morti, Francisco era rimasto il solo amico di cui potevo fidarmi veramente. Avevamo parlato tanto insieme, soprattutto lui, e anche io gli avevo raccontato della mia vita, di come mi ero sentito quando mi vestivo da donna, e di come mi accontentavo e di come, a forza di star solo, ero riuscito a essere abbastanza felice. Lui della sua vita non raccontava poi tanto, ma mi parlava delle idee del proletariato e del comunismo, e mi insegnava tutto quello che so adesso. È vero che negli ultimi tempi che vi dicevo, quando eravamo tutti demoralizzati per come andavano le cose, si parlava sempre meno di politica. Francisco non si lamentava mai, questo è vero, ma se prima non si lasciava scappare l'occasione di darci lezione di idee rosse ogni momento, adesso stava sempre zitto. Forse un po' se lo immaginava quello che stava per succedere. Nel marzo del 50 arrivò un gruppo di 7 compagni dalla Francia, con gli ultimi ordini dei capi del partito. Venne con loro José Gross. Il suo nome di guerra era Antonio il Catalan, ma nessuno lo chiamava così. Gross era un pezzo grosso e veniva a sostituire certi capi settore con altri che avevano scelto. Anche Francisco, che era segretario politico del gruppo, fu sostituito. Gross diceva che bisognava cominciare a fare le cose in un'altra maniera, con più sicurezza, che non dovevamo cadere altri uomini. E poi voleva mettere un po' di ordine nei settori, perché eravamo allo sbando e ognuno faceva di testa sua. Gross andava per le montagne col suo gruppo, però quando cercava un capo settore per dargli ordini o sentire come andavano le cose, non lo trovava mai, era come perso senza saper cosa fare. Alla fine convocò una riunione generale dei capi in un posto sicuro, vicino a un torrente, così l'acqua non mancava. Lì fece una gran sorpresa a tutti, disse una cosa che non se l'aspettava nessuno, disse che il tempo della guerriglia era finito.
E dopo molte traversie che per forza di cose siamo costretti a saltare, ma che sono molto interessanti e che si possono leggere nel romanzo Dove nessuno ti troverà, lo psichiatra francese e il giornalista spagnolo, dopo altre discussioni, diatribe tra di loro e altri incontri con tanti personaggi pittoreschi e soprattutto dolenti, riescono finalmente a incontrare la Pastora. Leggiamo questo incontro che conclude il romanzo. Seduto su una pietra c'era un uomo, si avvicinarono. Il ragazzo alzò il braccio in un cenno di saluto. L'uomo si alzò in piedi. Mentre percorrevano gli ultimi metri, poterono vederlo bene. Era alto, magrissimo, con i capelli neri, piuttosto lunghi. La pelle molto chiara. Indossava un vestito di velluto a coste, logoro. Non aveva nient'altro per ripararsi dal freddo. Aveva gli occhi più tristi che non si avesse mai visto. Non sorrise, non si mosse. Semplicemente rimase lì, ad aspettarli. In mano aveva un fucile quasi distrutto, con il calcio ridotto a 4 aste di metallo che a stento riuscivano a dargli una forma. «Sedetevi», disse con un filo di voce, e mostrò 2 pietre piatte come un padrone di casa invita i suoi ospiti ad accomodarsi in salotto. Poi si rivolse al ragazzo. «Tu stai di guardia, casomai arrivasse qualcuno, figliolo». Fu obbedito all'istante. Il ragazzo si allontanò e scomparve alla vista. Nourissier e Infante erano muti, paralizzati, col fiato sospeso, quasi travolti dall'emozione che provavano, insieme a molte altre sensazioni, dubbio, curiosità, repulsione e attrazione al tempo stesso, incredulità e fascinazione. «Quel ragazzo è come un figlio per me», disse l'uomo. «Ci siamo visti poco da quando mi sono nascosto e non ci siamo quasi mai parlati, troppo pericoloso, ma lui ogni tanto viene a cercarmi, anche solo per vedere da lontano se sono ancora vivo». Infante si schiarì la gola, tentando di riscuotersi dallo stordimento, per domandare: «Lei è Teresa Plamezeguer?» «Sì, mi chiamavo Teresa quando ero una donna. Adesso sono un uomo. Il mio nome è Florencio. Florencio Plamezeguer, nome di battaglia Durruti. Anche se i compagni partigiani mi chiamano quasi tutti Pastora. E come la Pastora mi conosce la gente dei paesi qui intorno, anche i civiles. Per loro io sono ancora una donna e vado in giro vestito da uomo solo per nascondermi meglio». «Molto onorato di conoscerla», disse Nourissier con sorprendente disinvoltura. Poi si presentò e presentò Infante. «Diego vi ha seguiti dappertutto. Mi ha detto che volete solo parlare con me e non mi metterete nei guai. E così, vogliamo solo parlare con lei. E direte la verità su di me? Direte a tutti che io non ho ammazzato nessuno. Diremo tutto quello che lei vorrà raccontarci. Vi racconterò tutto, la storia della mia vita, dal principio alla fine». Teresa Pla Mezeguer è una persona realmente esistita. Nacque nel 1917. Fin dall'infanzia credette di essere una femmina. Come tale fu vestita e trattata. Invece era un uomo affetta da pseudo-ermafroditismo. Ma era comunque prima una bambina e poi una donna strana agli occhi di tutti, come abbiamo visto anche dai suoi monologhi. Di tutti i parenti e di tutti i paesani, che la portò all'isolamento e all'introversione e si guadagnò il soprannome di Pastora. L'unica cosa che poteva fare e che faceva bene era passare la maggior parte del tempo sola, fuori dal paese, in mezzo ai prati e sulle montagne con le pecore. Quindi divenne la Pastora per tutti. Non partecipò alla guerra civile, ma nel dopoguerra si unì ai partigiani. Cominciò a presentarsi e a vestirsi come un uomo e assunse il nome di guerra di Florencio. Mise a disposizione dei partigiani la sua vasta conoscenza della montagna, di tutte le gole, le grotte, i sentieri su cui era possibile utilizzare. Sono quindi veri tutti i dati e gli episodi attribuiti alla Pastora nel romanzo Dove nessuno ti troverà. Nel romanzo la principale fonte però, la scrittrice Alicia Jiménez Bartlett si è servita, e lei lo dice, di un libro intervista, una biografia scritta dallo giornalista tempo prima José Calvo, che contiene anche una lunga intervista alla stessa Pastora poco prima che morisse. Questo libro intervista su cui si è basata Alicia Jiménez Bartlett si intitola La Pastora dal monte al mito di José Calvo, mentre invece Carlos Infante e Lucien Nourissier non sono mai esistiti. Questi sono personaggi assolutamente del tutto letterari e di conseguenza non hanno mai incontrato la Pastora. Il 19 settembre del 1958 la Pastora abbandona il suo rifugio sulla Sierra delle Spadelle e si rifugia nel Principato di Andorra, dove trova rifugi in una masseria. Negli anni successivi lavora nei campi e porta il gregge al pascolo. Guadagna 2.500 pesetas al mese, più il vitto, l'alloggio e il vestiario. Arrotonda il guadagno praticando anche il contrabbando di calze di nylon e di sigarette, come molti a quell'epoca. Grazie a questi guadagni e alla sua frugalità in 4 anni accumula una piccola fortuna. Affida 80.000 pesetas a un certo Mano, che fugge. Trovatesi in difficoltà, il 14 aprile del 1960, la Pastora si presenta a Francisco, un altro contrabbandiere, per riscuotere un vecchio credito, ma questi rifiuta. La Pastora lo minaccia di morte e Francisco lo denuncia alla polizia. Il 5 maggio del 1960, alle 8:30 del mattino, 3 agenti d'uniforme si presentano alla masseria, intimano la Pastora di seguirli. In quanto persona ricercata dalla polizia spagnola, la Pastora viene rinchiusa nel carcere di Andorra la Vella. Nello stesso giorno 3 agenti lo scortano al confine, gli restituiscono il portafoglio trattenendo 350 pesetas come rimborso delle spese di detenzione. In territorio spagnolo la Pastora viene presa in consegna dalla Guardia Civile del Comando 224 della sorveglianza di frontiera. La stessa sera viene interrogato per la prima volta da un capitano. Il detenuto dichiara di chiamarsi Florencio. L'identificazione è il primo problema. L'opinione generale corrente è che la Pastora sia una donna dall'aspetto mascolino che durante la latitanza vestiva da uomo per motivi di praticità. Infatti le poche vecchie foto mostrano una donna con i capelli lunghi neri acconciati secondo la moda dell'epoca. Ma la persona che i militi della Guardia Civile hanno di fronte è senza ombra di dubbio un uomo. Il capitano chiama un suo agente che ha conosciuto personalmente la Pastora e gli chiede un ritratto verbale. Com'era prevedibile, ne viene fuori una donna, dall'aspetto mascolino, ma pur sempre una donna. Poi lo stesso agente ricorda che la pastora ha accanto alla bocca una cicatrice a causa di un intervento chirurgico per correggere il labbro leporino. Il particolare corrisponde, il detenuto è la terribile pastora ricercata da tanti anni.
La confederazione.
La pastora resta 3 giorni alla SEU, senza che le vengano mai tolte le manette. Poi viene trasferita nel carcere di Tarragona e infine viene chiuso nel carcere femminile di Valencia. In qualità di detenuti in attesa di giudizio, le vietano di radersi e la costringono a indossare abiti femminili. Resta in isolamento 8 giorni, riceve pasti attraverso un'apertura della porta. Il 9 giugno viene sottoposta a esame da un gruppo di medici militari. Diagnosi dei medici militari. Punto 1. Il soggetto esaminato è di sesso maschile. Punto 2. La conformazione degli organi genitali è difettosa. Si rileva ipospadia perineale scroto bifido, che congiuntamente alle ridotte dimensioni del pene permettono la classificazione del soggetto tra i casi di pseudo-ermafroditismo maschile. Punto 3. In considerazione del suo sesso gonadico, il soggetto non può essere recluso in un carcere femminile, essendo pericolosa la vicinanza con individui di sesso opposto. Da quel momento la pastora viene riconosciuta e classificata come un uomo e tale rimarrà per il resto della vita. Il 12 dicembre 1960, la pastora, anzi Florencio, appare davanti alla corte militare di Tarragona per rispondere di terrorismo e banditismo e di 29 omicidi. L'ufficiale dell'accusa chiede la pena di morte. L'avvocato difensore presenta come attenuanti la scarsa preparazione culturale dell'imputato, il difetto fisico che ne ha condizionato il carattere fin dall'infanzia e la condizione di estrema povertà, e chiede una pena detentiva in un carcere di massima sicurezza. Il presidente della corte, colonnello Menchem Perez, si riserva di decidere. Secondo processo ha luogo a Valencia, 20 febbraio del 1960. 61. Le accuse sono terrorismo e sovversione sociale nelle province di Castellón e Teruel, con gli annessi omicidi. La difesa presenta le stesse attenuanti del processo di Tarragona. La pastora è condannata a morte, poi la condanna viene commutata in 30 anni di reclusione, in regime di massima sicurezza, in base a un decreto del 1 maggio 1961. La pastora resta nel carcere di Valencia per 8 anni. Al principio subisce il rifiuto dei suoi compagni di reclusione, ma in seguito viene pienamente accettata. Tutti la chiamano solo con il cognome Pla. Un funzionario della prigione, Marino Vinuesa, incuriosito dal suo caso, guadagna la sua fiducia, si fa raccontare tutta la sua storia e lo consiglia sui suoi diritti di detenuto. Nel 1968 Pla ha ormai 51 anni, è trasferito al Dueso, un istituto di pena dove il regime è meno duro. Un altro medico esegue un esame e conferma la diagnosi precedente. A Il Dueso Pla lavora in laboratorio e realizza oggetti in ferro battuto. Ottiene uno sconto di pena di 6 anni, 8 mesi e 11 giorni. Il funzionario Barino Vinuesa si reca più volte a fargli visita. Pla non riceve nessun'altra visita. Come corrispondenza riceve solo un vaglia di sua sorella Vicenta. Nella cartella clinica risultano 2 interventi di carattere sanitario. Il primo è una visita oculistica chiesta da lui stesso. Il secondo un ricovero per un supposto collasso cardiocircolatorio che non ha avuto conseguenze. Vinuesa cura la pratica per la correzione del sesso anagrafico che risulta ancora femminile. Dei 30 anni, infatti, Pla ne ha scontati 17 che, sommati alla riduzione ottenuta, ammonta ormai a 23 anni e 23 giorni di reclusione ininterrotta. Marino chiede la scarcerazione e si dichiara disposta ad accoglierlo in casa. Dopo il parere favorevole di diversi tribunali interessati, finalmente Pla è scarcerato, ormai ha 60 anni. Marino, una sera, uscendo dal lavoro, se lo trova davanti, con in mano una valigia. «Don Marino, eccomi qui». Lui risponde, e allora non se ne parli più, e se lo porta a casa.
Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
L'autore autrice del romanzo che abbiamo con letto, che abbiamo letto io e Roby, che ringrazio, è Alicia Jiménez Bartlett, nata dal Mansa il 10 giugno del 1951. Ha insegnato a lungo storia e letteratura spagnola, storia e filologia spagnola all'Università di Barcellona. Poi cominciò a scrivere e decise di far diventare la scrittura il suo, la sua attività principale. Il suo primo racconto è Exit, che fu pubblicato nel 1984. Il suo personaggio, creò anche un personaggio con una serie di romanzi polizieschi. Il suo personaggio principale è Petra Delicado, ispettrice di polizia al giorno d'oggi della polizia di Barcellona. Romanzi con protagonista Petra Delicado, Rite di morte nel 1996, Giorno da cani nel 97, Morte di carta nel 2000, Nido del vuoto, Il silenzio dei chiostri, di cui magari nelle prossime puntate vedremo di leggerne qualcuno. Nel 1999 fu tratta anche una serie televisiva di 13 episodi per la televisione spagnola, non mi risulta che sia mai arrivata in Italia, con protagonista l'ispettrice Petra Delicado, della polizia di Barcellona.
El rey de la batalla allí viene en una fonda.
E tra gli altri romanzi scrisse anche questo, Dove nessuno ti troverà, Donde nadie te encuentre, la storia della pastora, questo interessante poco conosciuto personaggio che io ho trovato interessante, spero abbiate man mano che l'ho conosciuto leggendo questo romanzo, come spero che l'abbiate trovato interessante anche voi che ci avete seguiti. Titolo originario Donde nadie te encuentre. Concludiamo con ancora un pezzo, concludiamo con la conclusione migliore credo che sia quella che prendiamo dallo stesso romanzo, in cui Alicia Jiménez Bartlett si rifà all'intervista rilasciata realmente dalla vera pastora, ovviamente prima di morire, poco prima di morire, al giornalista José Calvo, che ne trasse il romanzo, il saggio biografico dal Monte Albito. Nel corso di quello stesso incontro Calvo gli chiede: ha mai incontrato qualcuno dei suoi compagni partigiani? E lui risponde: no, mai, in nessuna prigione, da nessuna parte. Crede che siano stati uccisi? La maggior parte andò in Francia. Questa idea della pastora non corrisponde alla realtà. Solo Carlos el Catalán raggiunse il territorio francese nel 1949. Il resto dei membri del suo gruppo furono tutti uccisi negli anni 50. Floresio fu l'unico sopravvissuto. Morì il primo gennaio del 2004. Stava finendo di cenare e sbucciava una pera. La donna che si occupava di lui lo trovò morto. Fu portato al cimitero di Valenza in una giornata gelida. Un dipendente dell'agenzia di pompe funebri ricorda che il corpo era vestito con un gran numero di indumenti sovrapposti. Fu cremato il giorno 4 di gennaio. Le sue ceneri sono depositate nella piramide del Jardin de los Recuerdos di quello stesso cimitero, dove il giorno successivo venne apposta una targa col suo nome. La gente di Olocau che l'ha conosciuto lo ricorda come un uomo incurvato dal peso degli anni. Una bravissima persona, grande amante dei cani che portava a passeggio lungo il fiume chiamato Barranco del Caraizette. Conduceva una vita semplice, si alzava sempre all'alba. Alla sua morte l'immaginazione popolare partorì una nuova leggenda. Si diffuse la voce che la pastora avesse lasciato un tesoro sepolto, frutto delle sue innumerevoli rapine. Naturalmente non poté mai essere confermato. I consigli di guerra che lo processarono riuscirono ad accertare la sua colpevolezza per nessuno dei 29 omicidi che gli erano imputati. La gente che lo conobbe afferma che era incapace di uccidere, ma nemmeno questo potrà mai essere provato. Visse solo, morì solo, questa è la sola evidenza.
Con l'isteri campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.
E con questo saluto e ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Rimanete ancora in ascolto su 105.250. Il romanzo di cui abbiamo parlato e abbiamo letto alcuni brani oggi si intitola Dove nessuno ti troverà, titolo originale Donde nadie te encuentre. L'autrice è Alicia Jiménez Bartlett, lo trovate per le edizioni Sellerio. Il prossimo appuntamento con la Perla di Laubon è mercoledì prossimo. Cercheremo di leggere qualcosa, ci avviciniamo un po' sia nel tempo che nello spazio, di Jean-Patrick Manchette, il genere noir francese. Grazie Roby.
Grazie a te.
E rimanete in ascolto.
Vamos al tiroteo.